conoscenza, nella conoscenza. Un programma a cura di Acruradas Adicari.
Il titolo della puntata di oggi è L'imperfezione della scienza materiale.
Hare Krishna, ai microfoni di RKC, Acruradas, che vi augura una buona serata. E inizia questa trasmissione che riguarderà principalmente argomenti scientifici, da cui appunto il titolo La scienza nella conoscenza. Questa serie di trasmissioni è sorta così dal fatto che, parlando con molti ospiti di quelli che ci vengono a trovare alla domenica durante la settimana qui a Villa Vrindavana, parlando appunto con questi ospiti, si è potuto notare come parte di queste persone, che ci conoscono ancora in modo superficiale, siano portate a credere che la coscienza di Krishna sia qualcosa di poco scientifico, in cui si debba abbandonare la razionalità per seguire il pensiero e la conoscenza che i devoti di Krishna diffondono in tutto il mondo. In realtà non c'è nulla di più sbagliato, e tutti possono rendersene conto approfondendo anche solo un poco la loro conoscenza sui devoti di Krishna e sulla coscienza di Krishna. Questo attraverso la lettura dei nostri libri, che sono gli antichi testi sanscriti della letteratura vedica, tradotti in inglese da Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada e quindi tradotti anche in italiano come in tutte le lingue del mondo. E un altro modo per approfondire questa conoscenza della filosofia vedica è quello appunto di ascoltare la nostra radio. Lo scopo di questa trasmissione e delle altre che seguiranno è quindi quello di dimostrare come la cultura vedica non abbia nulla da perdere nel raffronto con la moderna cultura scientifica, anzi, come in realtà essa le sia di molto superiore e ne rappresenti un ampliamento e un superamento della stessa scienza materiale. Oggi l'interesse per la ricerca e per le nuove scoperte scientifiche è molto vivo. Da alcuni recenti sondaggi si è potuto constatare come le pubblicazioni di carattere tecnico e scientifico, anche di tipo popolare, stiano costantemente aumentando come numero di testate e come numero di numeri pubblicati, proprio perché la richiesta è molto vivace. Il perché di questo fenomeno lo possiamo facilmente rintracciare. Una delle risposte è che è insito nella natura umana il porsi delle domande sulla realtà che ci circonda. È detto nei Veda che chi osserva la volta stellata rivela una mentalità filosofica, e questo è presente praticamente in ognuno di noi. Ma su questo desiderio di porsi delle domande sulla realtà che ci circonda, dobbiamo anche vedere quali sono le risposte che vengono dalla scienza moderna e a quali argomenti si riferiscono in modo particolare. Noi crediamo che oggi come oggi la ricerca scientifica non stia fornendo nessuna risposta valida ai bisogni essenziali dell'umanità. Le domande fondamentali che l'uomo deve porsi sono essenzialmente: da dove vengo, chi sono veramente, perché devo morire, cosa c'è dopo la morte? Questi sono i reali punti interrogativi nella vita di ogni essere umano, e il non rispondere a queste domande determina l'angoscia e l'ansietà che sono così diffuse in questa società moderna. Scienza moderna di fatto non ha saputo trovare una risposta a questi problemi essenziali per l'uomo, e così si è lanciata in tutt'altri campi che riguardano appunto quelle realtà immediate che ci circondano e che possiamo anche considerarle secondarie rispetto alla funzione, al ruolo che l'essere umano ha su questo pianeta. A che serve lanciare missili nello spazio se poi non sappiamo fermare la morte? È spiegato nei testi vedici che i problemi di ogni entità vivente in questo mondo sono nascita, malattia, vecchiaia e morte. E non saper risolvere questi problemi, che sono i più pesanti nella vita di ognuno, significa mancanza di conoscenza scientifica. In realtà possiamo addirittura vedere come paradossalmente la scienza moderna sia per molti aspetti volta a creare le premesse per un ulteriore peggioramento delle già pesanti condizioni di vita dell'uomo. Così abbiamo inquinamento, malattie quali il cancro, oggi sempre più frequente, il peggiore tra tutti i pericoli, la costante e sempre più allarmante minaccia di una catastrofe nucleare. Date queste premesse, non bisogna però ritenere che i devoti di Krishna siano contrari al progresso scientifico. Questo non è affatto vero. Però per progresso scientifico noi intendiamo qualcosa di reale che elevi l'uomo portandolo a far emergere le sue qualità migliori. Come spiegato nei Veda, ogni cosa in sé non è né buona né cattiva, dipende dall'utilizzazione che noi ne facciamo. così anche il progresso scientifico può essere positivo. Questa radio, per esempio, è un tipico prodotto dell'attuale tecnologia, ma siccome è usato per glorificare Krishna, Dio la persona suprema, e per aiutare la gente ad avvicinarsi a lui, approfondendo la conoscenza che riguarda la scienza spirituale, la scienza trascendentale, il risultato di tale radio è sicuramente buono. Al contrario, se noi utilizziamo una radio semplicemente per propagandare dei nonsensi, per fare la pubblicità a delle cose perfettamente inutili, per spappolare il cervello degli ascoltatori, in tal caso ovviamente il risultato sarà deleterio. Quindi quello che noi vogliamo contestare non è la scienza in se stessa, ma un atteggiamento che è molto diffuso oggi negli ambienti scientifici, che consiste in un'aperta lotta per eliminare a priori e in modo totale la possibilità di ammettere che la causa ultima di ogni fenomeno naturale sia Dio Shri Krishna, e voler ricondurre tutto alla materia bruta, cadendo così nella ascientificità più totale, anche se mascherata da termini tecnici, così da poter trarre in inganno milioni di persone che credono in buona fede a questi che, più che scienziati, sono in realtà degli imbroglioni. Quindi lo scopo di queste trasmissioni è proprio quello di voler assolutamente smascherare questo tipo di atteggiamento di parte del mondo scientifico moderno, poiché questa è una delle principali cause del sempre maggiore deterioramento della società in cui viviamo. In questa prima puntata quindi non parleremo di un argomento specifico, ma cominceremo a chiarire meglio le differenziazioni tra il concetto materialista occidentale di scienza e il punto di vista vedico, facendo rilevare appunto quali sono i limiti e le imperfezioni di questa scienza materialista, che possiamo definire anche meccanicista. Anzitutto tentiamo di definire meglio cosa si intende col termine scienza. Se noi andiamo a guardare su un qualsiasi dizionario, troveremo la seguente definizione: scienza uguale a complesso organico e sistematico delle conoscenze che si posseggono intorno a un determinato ordine di fenomeni. Questo quindi è il termine usato dai dizionari. Oggi la scienza si divide praticamente in due branche, in due livelli dal punto di vista filosofico, diciamo così. C'è la scienza meccanicista, che è quella che considera che tutti i fenomeni naturali, compresa la nascita della vita, l'apparizione della vita nell'universo, la nascita stessa dell'universo, considera tutti questi fenomeni riconducibili a delle leggi che si possono esprimere in termini matematici, quindi verificabili così da un punto di vista meccanicista, appunto. L'altra parte della scienza, invece, che al contrario è non meccanicista, intende riferire l'origine di questo mondo materiale, di questa manifestazione cosmica, a qualcosa di superiore, a una causa ultima che è chiaramente la persona suprema, Dio, Shri Krishna, e anche le manifestazioni intrinseche alla vita, cioè la coscienza che è all'interno di ognuno di noi, deve essere sempre fatta risalire non a un'iterazione di fenomeni chimici e fisici, ma a un qualcosa di superiore, a un'energia diversa che non è rintracciabile attraverso la ricerca così puramente di laboratorio, ma che appunto è rintracciabile solo seguendo le indicazioni che ci vengono dalla antica conoscenza vedica. Ora, se noi seguiamo la definizione che abbiamo trovato sul dizionario relativo alla scienza, se noi appunto prendiamo tale definizione come valida, potremo vedere come buona parte della scienza moderna in realtà non vada più considerata tale, poiché non si basa su conoscenze, come invece dice il dizionario, ma si poggia invece principalmente su ipotesi, su supposizioni, su quelle che noi normalmente definiamo speculazioni mentali. Un giorno, Sua Divina Grazia Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il maestro spirituale che ha portato la coscienza di Krishna in Occidente, chiese al dottor Bob Cohen, un professore di chimica e di geologia dell'Università di Houston nel Texas, cosa significasse la parola scienziato, e questi gli rispose: uno che pensa e spera di conoscere le cose così come sono. Ma Srila Prabhupada ribatté immediatamente dicendo che nella cultura vedica scienziato è solo colui che conosce le cose così come sono. La scienza moderna usa il metodo induttivo, che in sanscrito è definito Haroa, cioè metodo ascendente, che consiste nel partire dallo studio dell'effetto immediato, visibile, cercando di risalire alle cause che l'hanno determinato e alle leggi che ne derivano per conseguenza. È come se, per essere sicuri che l'uomo è sempre mortale, noi studiassimo tutti gli uomini uno ad uno per verificare personalmente la morte di ciascuno di essi, ma noi non vedremmo mai la fine delle nostre ricerche, perché potrebbe sempre esistere un uomo immortale senza che noi lo si sappia. nella cultura vedica, al contrario, è usato il metodo discendente, cioè il sapere viene acquisito attraverso l'ascolto di un'autorità in materia che, avendo già una conoscenza perfetta, può rivelarci tutto senza alcuna perdita di tempo. La scienza moderna, le cui radici si trovano praticamente nel Rinascimento, tenta invece di formulare delle teorie partendo dall'osservazione dei fenomeni naturali. Sappiamo però, sempre rifacendoci all'antica cultura vedica, che l'uomo è soggetto a quattro tipi di imperfezione. Prima di tutto è soggetto a commettere errori, esiste infatti il detto popolare che errare è umano. La seconda imperfezione è che l'uomo è in preda all'illusione, che in sanscrito è detta Maya. Il fatto che ognuno si identifichi col proprio corpo, che al contrario è solo un vestito temporaneo del proprio vero sé, che è costituito dall'anima spirituale, illustra bene questo tipo di illusione. La terza imperfezione è la tendenza ad ingannare gli altri, che è radicata in ogni essere. Così un perfetto incapace si spaccerà per una persona intelligente. Ci sono, ad esempio, innumerevoli scienziati e filosofi che hanno scritto migliaia di opere per sostenere le loro teorie infarcite di credo che, penso che, ma ignorando la propria vera natura non possono far altro che ingannare gli altri. Infine, l'uomo ha sensi imperfetti. Una chiara dimostrazione di ciò è che quando ci troviamo in una stanza completamente buia non siamo più in grado di vedere niente. Cosa dire quindi di quelli che pretendono di vedere Dio con questi occhi materiali? Con tutti questi condizionamenti è quindi impossibile formulare una conoscenza perfetta. Ma torniamo al metodo di indagine scientifica. Le prove dell'esattezza di una teoria sono di tre specie, dette Pratyaksha, Anumana e Shabda. Pratyaksha Pramana è la prova acquisita con la percezione diretta. Essa ha poco valore proprio perché i nostri sensi sono imperfetti. Il sole, per esempio, ci appare come un disco di dimensioni ridotte quando in realtà ha un volume enorme. Che valore ha quindi una visione così limitata? Anche se useremo degli strumenti che ci permettono di amplificare la portata dei nostri sensi, essi non faranno altro che amplificarne anche l'imperfezione e quindi avremo sempre una visione parziale e limitata. Anumana Pramana è invece la conoscenza induttiva basata su ipotesi. Darwin, per esempio, elaborò varie ipotesi sull'evoluzione della specie, ma si tratta di supposizioni che non costituiscono quello che si può chiamare una scienza esatta ed immutabile. Questo modo di acquisire conoscenza è dunque anch'esso imperfetto. Il miglior modo per ricevere conoscenza è quello di trarlo da una fonte autorizzata e perfettamente sicura. E questo è il terzo tipo di prova, detto Shabda Pramana o Shruti Pramana. I Veda ci insegnano appunto che bisogna ricevere questa conoscenza perfetta attraverso una persona capace di trasmetterla intatta, e questo può essere fatto solo da un autentico maestro spirituale. Se noi andiamo ad analizzare a fondo il metodo dell'attuale ricerca scientifica, vedremo come buona parte di quello che viene spacciato per reale conoscenza sia in realtà solo frutto di teorizzazioni soggette a variazioni continue. Prendendo per fare un esempio l'astronomia, possiamo vedere come negli ultimi 10 anni quelli che sembravano dei concetti immutabili riguardo al sistema solare, considerato ormai non più un'incognita, siano stati rimessi in discussione e decisamente modificati attraverso l'indagine esplorativa per mezzo delle sonde spaziali. Nei vecchi libri di astronomia, e per vecchi intendiamo appunto quelli di 10 anni fa o anche meno, si può leggere che Saturno ha 3 o 4 anelli e che è il solo pianeta a possederli. Oggi invece si afferma che sono più di 1000 e che anche Giove e Urano possiedono uno di questi anelli. Altro esempio è il Sole. Sino a poco tempo fa sembrava il simbolo della regolarità e della stabilità del comportamento col suo ciclo 1 decennale di attività, di cui la più macroscopica e conosciuta manifestazione sono le famose macchie solari. Al contrario, oggi si afferma, come dice il professor Carl Sagan, uno dei più celebrati astronomi americani, che il Sole ha come caratteristica la continua e improvvisa modificazione, e queste modificazioni possono essere pesantemente influenzanti sull'ambiente in cui viviamo. Quindi possiamo vedere come siano molto relative le osservazioni che la scienza moderna compie nello studio della natura materiale. Comunque riprenderemo questo discorso nella prossima puntata, per oggi terminiamo qui. Akrura Das vi saluta, Hare Krishna.
Adhikari.